Peace up. A-Town down. Yeah. Okay.
Amici di Backdoor Podcast e Eurodevotion, bentornati. Possiamo dire ora siamo davvero pronti per le Final Four. Abbiamo da parlare chiaramente di due gare 5 che si sono giocate e che vi dovevamo, per poi avvicinarci per davvero alla kermesse di Belgrado. Ovviamente ci sono io, c'è con me chiaramente Alberto Mazzagaglia. Bentornato Alberto.
Ciao Simone, ciao a tutti gli ascoltatori. Direi finalmente abbiamo le migliori quattro. Adesso vi racconteremo se sono per noi le migliori quattro.
Esatto, esatto, perché c'è tutta questa storia. Partiamo innanzitutto con gare 5. Due se ne sono giocate, due mi viene da dire molto belle, che hanno dato spunti e in realtà ci hanno detto che le underdog con un pelino più di qualcosa avrebbero potuto veramente far saltare il banco entrambe. Partiamo da Barcellona-Bayern Monaco. Bayern Monaco ha giocato una partita perfetta per un tempo, poi è stata travolta dal peso del Barcellona, dalla capacità dei grandi campioni di rendere nei momenti importanti e sono stati anche un po' travolti da una reazione che, devo essere totalmente sincero, non ero sicuro sarebbe arrivata, perché mi sembravano veramente in bambola. Il Bayern ha chiuso a più 6 il primo tempo, quindi non un vantaggio fantasmagorico. Sai che a maggior ragione in una partita così non c'è vantaggio sicuro. Però aveva in mano il ritmo della partita. Non mi aspettavo, cioè mi aspettavo che il Barcellona poi avrebbe vinto in qualche modo. Non mi aspettavo che si rivoltasse la frittata in questo modo così, diciamo, repentino, perché poi il Barcellona ha coperto il gap ed è scappato via forse in metà terzo quarto. Però il Bayern, e partirei qui dagli sconfitti, ma mi sembra doveroso, ha fatto altri 20 minuti di impresa. Poi ovviamente quando giochi al Palau Blaugrana, nella bocca dello squalo, come ha detto Andrea Trinchieri, sai che quella mareggiata lì arriverà, e ha trovato fuori casa Bayern Monaco, ma era anche abbastanza preventivabile. L'abbiamo detto settimana scorsa, lo ripetiamo quest'anno, Bayern Monaco pazzesco, cioè incredibile ancora per quello che ha fatto, perché poi tu guardi la partita, ma in prima fila c'era Walden che sbadigliava in realtà ogni 2x3 quando lo inquadravano, e vabbè, ma c'era anche Darun Hiller, cioè due giocatori che sugli esterni ti possono dare quello che probabilmente è mancato nel Ball Bayern nel secondo tempo, ovvero talento, canestri quando serve, perché sulla solidità del Bayern direi che non abbiamo niente da dire di altro.
Come che hai fatto, aggiungerei anche quello di Paul Zipser, che l'anno certo scorso aveva giocato minuti fondamentali nella serie con Milano. Il Bayern si avvicina sempre di più, a mio parere, a quello che è il livello dell'eccellenza assoluta dell'Eurolega, e lì ha un passo. Quanto lungo sia questo passo, io la metto meno dal punto di vista tecnico, la metto più dal punto di vista, se vogliamo, organizzativo, probabilmente la nuova arena, perché io resto convinto che per come fanno le cose in Germania, per come fanno le cose al Bayern, ma proprio dico anche in Germania, perché mi viene in mente la crescita della Lega tedesca. Intanto ho un cane, scusami, che sta cercando di partecipare. No, parliamo dopo dell'Efes, bisogna dirglielo, no, al mio cane. No. Cioè, voi dovete intervenire quando si parla dell'Efes, non potete intervenire nel momento in cui parliamo del Bayern, se no poi il Trinca mi si incazza lunedì sera quando viene Area 52, se glielo dico. Vabbè, a parte gli scherzi, dicevo, per come fanno le cose in Germania, penso anche alla sezione calcio del Bayern, dove i conti vengono tenuti sotto controllo, eccetera eccetera, e nonostante quello si eccelle. Io credo che il Bayern sia la prossima grande cosa di Eurolega, assolutamente. Detto questo, se parliamo della partita, io sono sempre più convinto che oggi il Bayern abbia il miglior allenatore d'Europa. Non sto più neanche a discutere sul fatto che però bisogna vederlo con uno squadrone, forse è più facile allenare una squadra con cioè ottenere obiettivi più grandi con una squadra che in realtà parte con ambizioni, con aspettative inferiori. No, vado oltre tutto quello. Quello che io ho visto, francamente, perché il divario che c'è tra il roster del Bayern e quello del Barcellona è clamoroso, ed è clamoroso quanto il Bayern sia arrivato vicino, come era clamoroso lo scorso anno quanto il Bayern sia arrivato vicinissimo, ancora di più rispetto a quest'anno, a Milano, con due roster che francamente non appartenevano neanche allo stesso sport, forse se li guardavamo uno per uno. Ecco, quindi questo, grandi, grandi complimenti. È chiaro che arriverà una fase in cui a Trinchieri e allo stesso Bayern non basteranno più le pacche sulle spalle, i grandi complimenti e le gare 5 perse con uno straordinario losing effort. Credo che quel giorno arriverà più prima che poi, e sono curioso di vedere che Bayern vedremo. Dall'altra parte, se parliamo dei vincitori, il Barcellona ha fatto quello che doveva fare, forse non l'ha fatto neanche nella maniera più spettacolare, perché se vogliamo una serie che finisce 3-2 non è un trionfo per il Barcellona, ecco, c'è più merito del Bayern del portarla alla quinta che del Barcellona nel vincerla alla quinta, sicuramente, però insomma sono playoff, bisogna vincere, hanno vinto. Io ricorderei in questa fase che da quando Jasikevičius siede sulla panchina del Barcellona è sempre arrivato in finale in qualunque competizione ha giocato. Per ora ne ha giocate 6 e ha vinto 3 titoli. Due dei tre persi sono la Supercoppa, che si gioca però in un periodo della stagione che sì, vale un titolo, però è francamente quello meno significativo. Il resto ha vinto una Liga, ha vinto due volte la Coppa del Re, è arrivato in finale di Eurolega l'anno scorso e adesso con un eventuale successo in semifinale farebbe 7-7 e andando in finale di Liga farebbe 8-8 come finali. È sempre lì. È chiaro che manchi l'incoronazione di Eurolega, perché tutti aspettiamo Jasikevičius a vincere l'Eurolega per poter dire, diciamo, per poter chiudere il cerchio, però mi sembra che stia già facendo cose sufficientemente importanti. E poi c'è la Provittola, su cui si potrebbe aprire un capitolo a parte decisamente importante, perché sembra uno di quei classici giocatori argentini che più è alta la posta meglio giocano.
Sai che è incredibile come la Provittola sembri Causeur. Noi lo abbiamo cessato il francese,
bravissimo,
perché per vari motivi, perché quando c'è da alzare il livello lui lo alza e tendenzialmente vince le partite. La Provittola quest'anno ha fatto così, cioè ha fatto ridere i polli inizialmente, perché fondamentalmente ridere i polli esagerato, però comunque non ha fatto grandissime cose, anzi ci sono stati dei momenti in cui quasi sembrava ai margini, poi si fanno male Calates e Higgins e diventa praticamente Mike James con Granosalis per un mese e mezzo. Poi tornano i senatori, a parte Higgins, le rotazioni ovviamente si riaprono un po' nel suo ruolo e torna ad essere mediamente un giocatore normale. Arriva questa gara 5, si presenta col baffo da porno attore, diciamolo, perché tra lui
fantastico
e Obst probabilmente c'era un casting di qualche casa produttrice di film, di quelli un po' così, però gioca una partita senza senso, e anche quel gioco da 4 punti è l'esempio evidente della confidenza, dell'essere in un'altra dimensione. Caratteristica un po' degli argentini, perché un bel po' di argentini forti negli ultimi 10-20 anni li abbiamo visti, e un po' di argentini che più si alza la posta più alzano il loro rendimento. Ecco, però la Provittola non ce lo si aspettava così. E poi vorrei dirti, ma tu te lo ricordi lo scambio? Perché è che è arrivato? Ertel Reietto, arriva la Provittola, scambio asse Real Barcellona. Ecco, guardarla oggi è un po' impietosina.
E poi c'è anche un altro discorso che è abbastanza importante, che poi più che uno scambio vero e proprio, diciamo, si è materializzato lo scambio. Non è che si sono scambiati i giocatori per le note vicende Ertel dell'anno scorso, lasciato giù dall'aereo, eccetera, eccetera. Ma soprattutto fa ancora, se vogliamo, per certi versi più ridere il fatto che il Real molli la Provittola, non per ragioni economiche assolutamente, ma per ragioni, perché va a prendere Williams Goss, ecco, che forse rende la cosa ancora più così misteriosa per certi versi. E poi succede quello che succede, però io per la provvittola dico una cosa, coinvolgo il calcio argentino. Ecco ragazzi, andiamo a prendere i giocatori di basket argentini che arrivano con aspettative 2 e rendono 10, quando invece ci sono una marea di giocatori di calcio argentini che arrivano con aspettative 10 e rendono 2. Quindi devo capire cosa succede tra pallacanestro e calcio in Argentina perché un determinato mondo renda, vedasi il rendimento della nazionale argentina che è eternamente favorita in ogni competizione che fa e non vince mai, non vince assolutamente mai. E mentre invece i giocatori di basket argentini sono una certezza, cioè io l'ho detto diverse volte anche all'inizio dell'anno quando abbiamo iniziato a parlare di questa stagione. Andate a vedere, prendete singolarmente tutti i giocatori argentini che conoscete a qualunque livello, dal più forte, dal fenomeno a quello meno, cioè dai Delfino, i Ginobili, gli Oberto e gli Scola, per arrivare ai Montecchia, per arrivare ai Cerella, per arrivare ai Figlioi, a qualunque livello. Trovatemene uno che non abbia reso per il 101% di ciò che il suo talento gli permetteva. Se me lo trovate io mi arrendo e vi do ragione, ma state tranquilli che non lo trovate. Ecco, la provvittola è così. Adesso sono curioso di vedere perché il Barça gioca questa sera col Breogán in Liga, poi gioca martedì gioca con Bilbao e poi gioca ancora domenica prossima, sabato prossimo con Manresa. 3 partite in cui dovrebbe esserci il reinserimento di Higgins. Voglio vederlo, perché secondo me Higgins potrebbe essere un'ulteriore iniezione di quei concetti che sono fondamentali nelle partite decisive. Non mi riferisco solo al canestro contro Milano dell'anno scorso. Higgins è uno che sa giocare le partite decisive in maniera pazzesca. Allora non mi stupirei di vedere nei possessi decisivi a Belgrado in campo la coppia La Provittola Higgins.
Sì, Higgins decisamente poco decisivo quando serviva l'anno scorso, non è, oltre al canestro con Milano ha anche giocato proprio delle Final Four e ci ricordiamo.
No, ma poi anche col Cesca, esatto. Vittoria, giocate assolutamente insignificanti direi.
Sì, proprio l'inutilità fatta a giocatore e ricordiamoci che prima delle Final Four si parlava di Higgins fuori dal Barcellona, qualche rumor, attendibile sì, attendibile no, però c'era un fondo di verità, ecco, poi si è cambiato un pochino idea. Perché le partite che contano le giocano veramente alla grande i veri campioni e forma, non forma, presenza, non presenza, guardiamo come ha giocato Gigi D'Atome l'ultima partita della serie, esatto, contro l'Efes, è un losing effort, non poteva stare in piedi, guardiamo i campioni cosa fanno, cioè ci sono delle situazioni in cui si va veramente oltre tutto quello che è necessario per vincere e trovi anche non ti aspetteresti. Quindi,
si chiamano campioni non per niente, è la differenza, esatto, tra i grandi giocatori e i campioni. Ecco, i campioni fanno questo, lo fanno su una gamba sola, lo fanno non stando in piedi, lo fanno nel momento in cui la squadra ha bisogno di quello. E Higgins credo che sia assolutamente la miglior descrizione possibile di un giocatore che fa tutto quello che serve alla squadra nel momento più importante, che sia un canestro, che sia una difesa, una palla recuperata, un assist. Credo, onestamente faccio fatica a trovare qualcuno in Europa che sappia fare così tante cose e che sia così importante nei momenti decisivi, avendolo dimostrato in tutte le squadre in cui ha giocato, tutte squadre estremamente importanti.
No, infatti penso che campioni significhi proprio riassuma il senso di tutta la cosa, senza ombra di dubbio. Passiamo all'altra gara 5, ovvero quella tra Olympiacos e Monaco.
Che bella.
Che bella 1. 2, estendere il concetto del Bayern Monaco, ma estenderlo a un minuto e mezzo dalla fine, cioè quindi traslare un discorso di 20 minuti su 38 e 30 minuti, sì, perché il Monaco oltre
41, 38 e 41, credo a 1 e 19 abbiano beccato il canestro nel meno 6.
Esatto, è la tripla di Slukas che ha fondamentalmente mandato i titoli di coda, ma il Monaco è stato veramente a un passo dalle Final Four, e come dicevo è stato sopra in doppia cifra, ha fatto valere ancora una volta il suo talento e ha giocato di squadra oltre a tutto, perché è arrivata nel primo tempo Mike James ha faticato tanto, ha messo quella tripla, ancora io ce l'ho negli occhi quella tripla a fine terzo quarto, che è di un giocatore
mamma mia,
è fuori dal mondo, cioè tu quelle robe lì le puoi vedere da una persona, lui, punto, non è una roba che non ha senso. E poi la cosa bella è che lui segna quel tiro lì facendo anche una finta che non serve a una mazza, fondamentalmente segna e torna in panchina tutto a posto. Poi, come avevi giustamente pronosticato tu, c'era Kevin Durant, perché se Airlines Marzagaglia aveva già detto tutto.
Gli piaceva, ma si era visto che era contento a Monaco, a Monte Carlo settimana scorsa, era contento.
Mi delude il fatto che tu non abbia pronosticato Emma Stone nel parterre dell'Olimpiakos, ecco, quello mi ha un pochino deluso e ferito, tanto quanto mi ha stupito vederla lì, perché io l'ho recuperata dopo, non l'ho guardata in diretta perché ero fuori, e nella nostra chat c'è Emma Stone al Pireo, benché sì, chi? Emma Stone, ma cioè, in che mondo?
Sfortunatamente ho più possibilità, ma molte di più, che mi comunichi durante con un WhatsApp la sua presenza rispetto a quella di Emma Stone. Vorrei che fosse il contrario tantissimo, ma purtroppo è così.
E purtroppo lei in sci, vabbè, ognuno ha le fonti che deve, quindi ci sta. Però scherzi a parte questa piccola nota di costume, che secondo me è una nota di costume positiva, perché su Twitter è girato quella...
Hai detto Apocalisse. Clip.
Esatto. Le immagini di Emma Stone che applaude al, non mi ricordo neanche al canestro di chi probabilmente, però comunque fa engagement, cioè sarebbe bello effettivamente che all'interno dell'Eurolega vedere di più di queste cose, cioè di vedere più celebrità che abbiano piacere a vedere la pallacanestro. Ma non sto dicendo, cioè, che l'Eurolega o la società singola dica: vieni, che ne so, il giovedì c'è, che cacchio ne so, Real Madrid Inter di Eurolega, di Champions League, e Milano invita la sera prima Carlo Ancelotti, Karim Benzema e Luka Modric in parterre e fai vedere che ci sono. Cioè, secondo me questa sarebbe un prendere come spunto questa situazione. Poi se hai, che ne so, Emma Stone, Julia Roberts, Jennifer Lawrence, va bene, meglio magari, però comunque tutte cose che secondo me farebbero bene. Questa magari è successa un po' casualmente, però quanti hanno parlato di Kevin Durant e Emma Stone? Ma secondo me sui social si è parlato quasi più di quello che
più di quelli che hanno parlato della partita. Esatto, stavo dicendo la stessa cosa. Ma è così. È così,
va bene.
È così, va benissimo, non è che va bene, va benissimo, ma ci mancherebbe. Ma visto che parliamo di Eurolega, che cerca di scimmiottare ogni possibile cosa che accade in NBA, ma caspita, ne abbiamo 100.000 da imparare, a cominciare dalla vendita del prodotto. Momento polemica, io sto seguendo incredibilmente tantissimo i playoff NBA, non perché non mi piacessero, ma perché purtroppo, avendo anche un lavoro, è anche abbastanza impegnativo, una dozzina di ore quotidiane, poi c'è un sito, poi c'è questo, poi c'è quello, la pallacanestro, ogni tanto mi tocca anche dormire. Ecco, a tutti i club di Eurolega, della Lega Italiana ancora di più, quelli italiani ancora di più, io farei vedere, vorrei che seguissero un po' le interviste e tutto ciò che c'è nel post partita di ogni gara di playoff NBA. Quanto sono disponibili i giocatori, che lo vogliano o non lo vogliano non lo so, ma devono esserlo, perché si deve vendere un prodotto, gli allenatori eccetera eccetera. Non ho mai sentito un addetto stampa dire: questa è l'ultima domanda, basta, finiamo qui. Se c'è una manina alzata si va avanti, ci sono in collegamento i media dei paesi, dai paesi di nazionalità dei giocatori coinvolti, cioè se c'è Doncic c'è uno sloveno dalla Slovenia, se c'è Campasso c'è un argentino dall'Argentina, eccetera eccetera. Ecco, questo darebbe molto più lustro al prodotto e lo farebbe vendere molto meglio, anche perché uno spettacolo differente da quello che fornisce l'NBA, che mi sta appassionando in una maniera pazzesca in questi giorni, però anche differente come, come crismi tecnici, può anche essere interessantissimo per chi comunque ama la pallacanestro e vuole vederne un'altra declinazione. È questo che dico io. Quindi, invece che fare i seccati e dire concludiamo perché... io ho sentito molte volte alcuni allenatori di Eurolega dire vabbè, ok, adesso se non ci sono altre domande, grazie, basta, che vorrei andare a mangiare e andare a letto. E voi avete sentito per caso Budenholzer dire una cosa del genere, Steve Kerr dire una roba del genere? No, se c'erano altre 53 mani si rispondeva a tutti, a tono, se c'è da rispondere a tono, ma disponibilità con tutti. O facciamo questo salto di qualità che passa anche attraverso Emma Stone e Kevin Durant, da cavalcare alla grandissima, forse più della tripla di Mike James, o se non facciamo questo rimarremo sempre i fratelli stupidi, come si dice, fratelli scarsi, ecco, mettiamola in questo modo, pur magari non essendolo per il tipo di prodotto che potremmo anche offrire.
No, no, trovi, cioè sfondi la proverbiale porta aperta, e su questo sono ragionamenti che assolutamente faremo, e come diciamo sempre teniamo le icone aperte perché avremo, ahi noi, grande parte dell'estate per parlare di tanti temi, e la mia idea, ma anche la tua, se penso un po' revisionare quello che è successo in questa annata di Eurolega e dare veramente ampio spazio a tutto quello che è stato fatto, non è stato fatto, si dovrebbe fare, eccetera, a giochi finiti.
Tornando banalmente alla parte, tu che sei più informato di me sicuramente, tu sai vero il nome del prossimo commissioner di Eurolega, visto che mancano 50 giorni alla scadenza del, del contratto di Bertomeu? Tu lo sai, no? È chiaro a tutti, sappiamo già che politica farà, che tipo di innovazioni vuole portare avanti, che cosa succederà, sappiamo quante squadre ci saranno l'anno prossimo, sappiamo quali sono i criteri di partecipazione, sappiamo se chi perde tra Virtus e Bursaspor farà l'Eurolega o meno, sappiamo tutto, vero? È tutto chiaro, vero? Tu che sei più informato di me, ma soprattutto il commissioner. È tutto chiaro,
no, no, io ho letto su Twitter, dicono Elon Musk ha detto Twitter e Eurolega è la mia accoppiata vincente, quindi penso che ormai sia fatta, sia roba del classico manca la firma, però ci siamo, cioè è fatta, e probabilmente quello che ho potuto apprendere dalle mie fonti è che si potrà giocare su una base spaziale le Final Four, quindi prepara il portafoglio perché si deve andare là per giocare le prossime Final Four, quindi
è un problema.
Te lo dico perché così tu lo sappia.
Mi no, sembra... però se inizio a mettere via, a risparmiare un po' adesso, un pacchetto di sigari in meno, così potrei arrivare carico verso marzo-aprile 2023. Bene, bene, bene.
Beh, organizzatevi. Cioè,
noi ci scherziamo, ma guarda che questo fatto qui, che noi siamo tutto... Io continuo a sentir dire, se ne parlerà durante le Final Four di Belgrado. Le Final Four di Belgrado, siamo lì per giocare le Final Four? E per vedere chi vince questa Eurolega, o siamo lì per... Io so già della presenza di tanti dirigenti di squadre di Eurolega che non fanno le Final Four, che saranno in quei giorni. Bene, ma quindi c'è, cioè, tutto così, in due giorni viene fuori tutto. Francamente allucinante, e la cosa ogni tanto mi fa pensare ad un discreto recupero da parte della Basketball Champions League, che mi sembra stia organizzando un evento, tra l'altro preparato, introdotto e anche con tutto un corollario digitale di una certa importanza, pur con della pallacanestro ovviamente inferiore. Però torniamo al discorso di prima, siamo in un mondo in cui le cose vanno vendute bene, devono avere qualità certamente, ma se hanno solo qualità e vengono vendute male, finiscono peggio di quelle che non hanno qualità e vengono vendute bene.
Sono d'accordo, e ne parlavo proprio in settimana con Paolo Spelorzi, il nostro corrispondente da Brescia, su Twitter, e andavamo proprio su banalmente ragionamento nato da un contenuto social di una parodia di Sonic, il famoso videogioco che i diversamente giovani sicuramente conosceranno, dove venivano selezionati tre giocatori, quattro giocatori con un'azione loro, e venivano fuori tutti i ring che sono tipici di Sonic. Una cazzata, passatemi il termine, in termini banali, una banalità incredibile, però è un contenuto che guardi, che attira l'attenzione, che vende il prodotto nella, veramente sto parlando della cosa più banale del pianeta, un post social, ma anche quello bisogna saperlo fare, e vendere il prodotto adesso è diventato a dir poco fondamentale. Vorrei chiederti un'ultima cosa sulla partita, diciamo,
sì, certo, ecco,
su gara 5. Io ho già detto le mie sensazioni e le mie emozioni. In realtà la partita è stata veramente bella, come l'hai detto tu proprio mentre parlavo, quindi testimonia il tuo trasporto, che poi è stato un po' quello di tutti. Davvero, a un certo punto si poteva tirare la moneta, avrebbero potuto vincere entrambe le squadre.
È stata la serie più bella, nettamente la serie più bella. È stata più ricca di contenuti, più ricca di contenuti tecnici, più ricca di talento, se vogliamo, per come è stato espresso sul campo, allenata molto bene da entrambi gli allenatori. E poteva andarci il Monaco, tu hai detto gli è mancato veramente poco, io tra questo poco aggiungerei anche quel 27-17 nei falli fischiati, compreso un certo fallo di Paris Lee che credo che entri nella storia degli antifischi di Eurolega. E io credo che a questa intensità, io non voglio dire che è stato favorito questo o quello, non me ne frega niente, sono proprio l'anti-arbitro, l'anti-polemica arbitrale per eccellenza, però non sono anti-qualità arbitrale. Allora dico che in una partita di questa intensità fisica e tecnica, che Dwayne Bacon vada in lunetta due volte per un totale di 3 tiri liberi in quella partita è una bestemmia cestistica, e che il saldo finale sia 27-17 falli fischiati a favore dell'Olympiakos rispetto al Monaco è una bestemmia all'ennesima potenza, così come non si può assolutamente derubricare il tutto, e però anche gli arbitri sentono un po' di pressione in un ambiente come quello del Pireo, descritto come l'apocalisse da Kevin Durant. Ragazzi, però se la Monica, Radovic e Perez, gente che avrà 500 partite di Eurolega a testa arbitrate, non lo so, forse 1000, non ho idea, sentono la pressione, si fanno trasportare in alcuni fischi o in alcuni non fischi a seconda di quello che è l'ambiente, andiamo male, perché non c'erano 3 bambini che potevano subire questa cosa, le nuove leve, no, c'erano 3 dei 4-5 più esperti in assoluto di tutta la Lega. Questo mi è spiaciuto, perché sarebbe stato, io non dico che con qualche fischio diverso il Monaco sarebbe passato, io dico che con qualche fischio diverso la partita ci avrebbe dato un verdetto ancora più giusto, ancora più bello, che magari sarebbe stato appannaggio dell'Olympiakos senza alcun problema. Mike James 2.0, speriamo, tornando al gioco, perché io non ho mai visto una serie di playoff, una serie di partite in cui ho visto Mike James con un trasporto emotivo, intellettivo del gioco di questo livello. Ha sbagliato tiri, perché fondamentalmente credo che anche una delle ragioni tecniche dell'uscita del Monaco, del fatto che il Monaco non vada a Belgrado, sia nella percentuale in quel 6 su 28, se non 4 su 28 di Mike James nelle ultime 3 partite da 3 punti, però ha preso tiri giusti, ha fatto cose incredibili, anche quando è stato in difficoltà ha saputo prendersi falli per andare in lunetta e tutto quanto, ha gestito le cose proprio in una maniera molto matura. Io spero che questa cosa sia arrivata in età abbastanza avanzata, che però ci possa regalare almeno ancora un paio di stagioni di altissimo livello, anche perché se andiamo a vedere la cosa particolare e passiamo al mercato, dopo aver giustamente elogiato Kostas Lucas, che ha fatto lo Lucas, abbiamo detto prima la provitola, quello che ha fatto Lucas, ha fatto quello che è lo Lucas vero e che vediamo sostanzialmente da una marea di anni. Tra l'altro penso sia il giocatore con la maggior intensità di partecipazione alle Final Four rispetto agli anni giocati che esista al mondo. Detto questo, dicevo, è singolare come quasi tutti i giocatori del Monaco siano nei tweet di ogni esperto o presunto tale di mercato, perché Donta Hall, devo trovare una squadra europea a cui non interessi, secondo i rumors di mercato. Bacon, idem, lo stesso Paris Lida sconosciuto è diventato questo, Diallo pure, insomma, interessano tutti a tutte le parti. Tu hai letto da qualche parte uno che dice Mike James is on bla 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 radar? No, nessuno, no, chiaramente, no. Mike James non vuole nessuno, giustamente. Ecco, mi fa sorridere che uno che ha fatto una serie come questa, che ha fatto una stagione da dicembre in poi sicuramente clamorosa, da MVP da dicembre in poi, sicuramente non venga neanche minimamente citato. Questo però sappiamo anche perché perché Itudis, perché Pianigiani, perché Messina, perché Pedulakis, perché Perasovic, perché tutti quelli che l'hanno avuto, qualche problemino c'è stato. Però, voglio dire, mai visto così, così coinvolto proprio e soprattutto che facesse cose che nessun altro sa fare, l'hai detto tu prima e lo sottoscrivo una, cento, mille volte, ma che facesse cose di grandissima utilità per la squadra e che trovasse un... Forse il segreto è Bacon, forse il segreto è Bacon. D'altra parte che la pancetta stia bene con tutto, lo sappiamo.
Me l'aspettavo questa ero qua che aspettavo.
Ce l'avevo lì, non riuscivo a non dirlo. Ho fatto anche un titolo sulla partita, il Monaco ci mette il Bacon, si va a gara 5, che va bene. Ho ricevuto anche improbabili complimenti per quella cazzata. Ma a parte quello, forse Bacon, perché ha forse trovato un collaboratore di cui si fida, mettiamola così.
Bello, collaboratore mi è piaciuto.
Però dico anche, cazzarola, al Cesca non aveva abbastanza collaboratori, Claiborne, Hackett, cioè, non so, per parlare dell'ultima, ma andiamo anche indietro, cioè da tutte le parti. Torno a quella vecchia frase che mi disse un grande esperto di pallacanestro di Eurolega all'inizio della stagione di Milano, quando mi disse la tragedia di Milano è che finirà tutto a carte 48, perché Mike James si fida solo di Nedovic. Se Nedovic si fa male, la stagione dell'Olimpia va a remengo. È successo così, Nedovic si è fatto male. Ecco, forse ha questa testa, talmente complicata che deve trovare un incrocio neuronico con qualcuno, non lo so, però fatto sta che, senti, che ci regali due o tre anni di come fisicamente mi sembra estremamente integro, di grande pallacanestro così, e sarei felice di vedere Monaco che tutti questi giocatori che interessano tutto il mondo, se li tiene tutti, li rifirma tutti e magari ne aggiunge un paio tosti per dire ok, se abbiamo scherzato, abbiamo vinto l'Eurocup, eravamo simpatici per andare ai playoff, adesso giochiamo per vincere l'Eurolega. Sarebbe bello, sarebbe una storia che mi intrigherebbe parecchio.
Precisamente, sarebbe davvero davvero interessante, bello, e quando si crea una virgolettato favola di questo tipo, aggettivo sempre abbastanza sovrautilizzato, e allora perché no averli davvero davvero ancora ai nastri di partenza.
Scusa, volevo chiederti una cosa poi su questa serie. Ovviamente anche tu avevi ampiamente previsto che Yakuba Ouattara avrebbe dominato gara 5 per certo. 25 minuti, cioè tutti lo sapevano, in fondo tu eri andato a seguirlo anche tu a Chalon-sur-Saône, a Voltaire-Denis, eccetera eccetera. Sì. Adesso forse ho anche sbagliato il nome.
Anzi, mi ferisce che tu non lo dia per scontato. Cioè,
infatti io lo sto, siccome ci era sfuggito, ho voluto sottolinearlo sapendo che tu avevi ampiamente previsto che Ouattara avrebbe tirato con quel tiro che sembra un po'...
mamma mia,
non so, di una compattezza, sembra quando parte la palla che possa solo andare dentro. È una cosa, non saprei come descrivere, un po' Joe Dumars sembra fisicamente, come
vabbè, spica, come direbbero
gli esperti. È un po' un Joe Dumars fisicamente. Dirti che sapevo chi fosse, a un certo punto ho anche guardato e ho detto ma pensa questo qui giovanissimo, poi sono andato a vedere, c'ha 30 anni e vabbè, a me la grande conoscenza, va bene.
La grande conoscenza del mondo del basket. Bene ragazzi, direi che per oggi abbiamo fatto la review delle gare 5, abbiamo ancora un pochino di tempo verso le Final Four, ci arriveremo al meglio, settimana prossima siamo ancora qui e daremo ovviamente ampio spazio alle quattro finaliste e a tutti i temi che ci potranno essere, perché chiaramente questo è il momento di più alto basket a livello europeo, al netto della, purtroppo, della vendita del prodotto e dell'incertezza del futuro. Quattro squadre di altissimo livello che si giocano una stagione in due partite, diciamo tre fondamentalmente se comprendiamo due finali, due semifinali e una finale. Io ringrazio come sempre Alberto Mazzagaglia, settimana prossima qui per parlare dell'Eurolega. Grazie Alberto.
Assolutamente sì, grazie a te e grazie a tutti quelli che ci ascoltano.
Mi associo come sempre ai ringraziamenti di Alberto, vi saluto, vi ringrazio, come detto sabato prossimo siamo qui, tutto sulle Final Four, alla prossima.